Siamo al quinto incontro della Passione di Gesù secondo Matteo, dal capitolo 27 al versetto 32 fino al 66. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso? È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero, costui era figlio di Dio». Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima». Pilato disse loro: «Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Raccogliamo all'inizio di questo brano e al termine di per sé del cammino che abbiamo fatto in questi venerdì di Quaresima della Passione di secondo Matteo, ecco, raccogliamo delle considerazioni generali. In che modo ci poniamo dinanzi a questo brano? A dire il vero, vi confido che oggi è come se non riuscissi ad arrivare alla crocifissione se non di striscio. So bene che dovrei concentrarmi su Gesù, chissà se riuscirò a farlo il Venerdì Santo, ma ci sono delle vicende attorno a Lui che mi attraggono e forse mi aiuteranno ad entrare nella passione del Maestro. Perché dinanzi alla morte di Gesù mi chiedo se fosse un finale già scritto, oppure se è un finale continuamente da scrivere anche dentro le nostre vite. E allora, rileggendo questa pagina di Vangelo, è proprio come se sapessi già come va a finire. Altre volte ci capita. Così, tutte le volte che capita in questo modo, fatico un po' ad entrare nel cuore di Gesù, nei suoi sentimenti, nella sua sofferenza. Forse perché per la gente che passa di là, nulla di nuovo. Davvero ne avevano già viste tante di crocifissioni. Quella forse aveva di diverso che Gesù era più conosciuto di altre persone che sono state crocifisse. Contemporaneamente era anche più denigrabile, quasi a dire, insomma, ma chi si credeva di essere questo? Guarda te che fine ha fatto. Però vedete, non tutti restano pressoché indifferenti, intoccabili. Per alcuni quel giorno quella vicenda diventa fonte di un atteso cambiamento. E allora forse potremmo custodire questo interrogativo entrando nella Settimana Santa. Ma chissà se anche per noi quella vicenda della Passione sarà un inatteso cambiamento, se riusciremo a cambiare qualcosa di noi. E allora, se dobbiamo guardare a tutta questa narrazione, mi piace dividerla in alcuni quadri. Prima di tutto, attorno alla crocifissione, nei versetti dal 32 al 44, troviamo alcune persone. Troviamo il Cireneo, prima di arrivare alla croce. Troviamo i soldati che lo accompagnano e che sono lì a crocifiggerlo. Troviamo i passanti, quelli che lo vedono in croce. Ma poi, se volete, c'è un secondo quadretto, dal versetto 45 al 56, quasi ad entrare nel cuore del mistero, dove forse saremo chiamati in modo particolare a contemplare il Venerdì Santo. C'è un grido di affidamento che noi risentiamo ogni volta che leggiamo questa pagina, e a questo grido segue uno sconvolgimento generale, è lo sconvolgimento del cosmo, quasi che la terra intera protesta davanti a quello che succede. Ma poi c'è uno stupore che non è così scontato, è lo stupore dei soldati e in particolare del centurione, che lì riconosce quell'uomo come figlio di Dio. E a seguire questo, se volete, c'è l'attesa delle donne, prima della crocifissione e dopo la crocifissione, fino al sepolcro e anche accorrendo al sepolcro il giorno di Pasqua. E poi un terzo quadro, fino al versetto 61, che dice la conclusione definitiva. È finito tutto. C'è un gesto di pietà di questo Giuseppe di Arimatea che non vuole che il corpo di Gesù venga in qualche modo buttato via e allora chiede di potersene prendere cura. E poi quella presenza costante delle donne che avevamo già incontrato. Fino all'ultimo quadro, fino al versetto 66, quasi un ultimo atto, una chiusura, c'è il timore di un'impostura maggiore, dicono in queste parole. E poi quel sigillo sulla tomba, che è messo per dire non può più scappare, aveva detto che sarebbe risorto, figuriamoci, gli mettiamo i sigilli. Ecco, allora questo è un pochino il quadro generale di questo tratto della passione. Però vorrei provare a camminare con alcuni di questi personaggi. Ce ne sarebbero tanti, sarebbero tante le sottolineature. Ho scelto questi perché mi sono sembrati più vicini alla nostra vita. Prima di tutto Simone di Cirene. Lo penso come l'uomo più sfortunato di cui ci parla il Vangelo. Perché passa di lì per caso e gli tocca portare la croce di quello sconosciuto. Fosse stato almeno un suo amico, un suo conoscente, forse si sarebbe anche offerto per dargli una mano. Allora, pensando a questo Simone di Cirene, non posso non pensare a Giuseppe, papà di un figlio diversamente abile, o a Carla, infermiera nella terapia intensiva, o Alessandra, che da un giorno all'altro si è ritrovato con un marito cerebro reso a causa di un incidente. Mi fermo allora pensando alle emozioni di questo uomo di Cirene che il Vangelo ci presenta. Non lo sappiamo, ma sappiamo che i suoi figli, si dice che è il padre di Alessandro e Rufo, probabilmente erano cristiani, vengono citati nel Vangelo di Marco. Mi chiedo come mai, vuol dire che li conoscevano nella comunità cristiana. Allora, quella sfortuna si è trasformata in una fortuna inaudita, scegliere di dare una nuova direzione alla vita e pensare che quel pezzo di legno da portare non era né leggero né desiderabile. Se volete ci ritroviamo dinanzi allo stupore, me lo immagino questo uomo forse qualche giorno dopo, qualche tempo dopo, scoprendo un po' di più la vicenda di quel Cristo. Appunto, è la vicenda di una via crucis inattesa, non proprio desiderabile per quell'uomo, anzi. Eppure, vedete, quel portare la croce, non la propria, ma quella di quel poveraccio che sta andando al patibolo, mette questo uomo di Cirene nella posizione di essere sostegno per il figlio di Dio. E allora mi è capitato tra le mani un quadro che mi è stato donato da un amico e che si trova nel foglio di oggi, lo ritroverete girando le pagine e guardando nel foglio di oggi. Un fotografo ha fatto mettere in posa alcune persone per riprodurre alcuni quadri famosi. E in questo ha fatto mettere in posa un ragazzo diversamente abile e il suo papà. Il primo, quel ragazzo diversamente abile, nelle vesti di Gesù, che cade sotto il peso della sua condizione umana. In quel caso la croce si coglie bene. E poi il secondo, quello che lo sorregge da dietro, più anziano, e vive totalmente per lui. È la vicenda che succede in tante situazioni. Lì è il padre di quel ragazzo che sorregge la croce. Ma appunto è una vicenda che succede in tante situazioni, quella vicenda umana che alle fattezze della croce si rivela il luogo di solidarietà estrema, fino a prendere su di sé il peso della vita dell'altro, fino a vivere per l'altro, a far sì che l'altro, quel malato, quel diversamente abile, sia il motivo per la propria vita. Così potremmo ripensare la vicenda di Simone di Cirene e forse la vicenda di molti di noi in diverse situazioni. Ma poi troviamo degli altri personaggi che sono i soldati. Fanno il loro mestiere, eseguono gli ordini. Parecchi di loro sono già abituati a crocifiggere gente. L'imperativo è non farsi coinvolgere, sperare che non ci siano tumulti in quella situazione e poi tornare a casa il prima possibile, così da concludere quella giornata. Io credo che per molti sia stato così quel giorno. Noi non sappiamo nulla di loro, non sappiamo i nomi, le storie, ma credo che pur stando lì a contatto ravvicinato con quell'uomo non si siano minimamente lasciati scalfire. E allora penso a me, a me prete, penso a noi credenti, a volte alla superficialità della fede dentro una quotidianità disattenta che non si accorge che tra mano e sotto gli occhi sta passando il mistero di Dio. Allora, a onor del vero, quel mistero era ben nascosto, era messo proprio male. Poteva passare per la mente di quei soldati che quell'uomo messo così male fosse Dio? Era veramente difficile. Però vedete, non è diverso dalla nostra quotidianità. Perché come possiamo pensare che il mistero di Dio si nasconda sotto i panni di chi è messo male? Certo che, vedete, sarebbe bastato un minimo di umanità. Ci verrebbe da dire se questo, se quello è un uomo. Ma il soldato nel suo ruolo dimentica di essere umano. Chissà, forse quante volte noi dimentichiamo di essere umani. Qualcuno, vedete, a dire il vero, compie dei piccoli gesti di umanità. Non riconosce Dio, ma gli porge da bere, gli avvicina una spugna. A suo modo, non ha lasciato inascoltato il grido di un uomo, che è il grido dell'umanità. Forse nei giorni successivi ci avrà ripensato. Certo, lo avrà fatto il centurione, il loro capo, che pensava quel giorno di dover semplicemente compilare il registro di un'avvenuta crocifissione. E invece si ritrova in maniera inaspettata a riconoscere quel poveraccio come il figlio di Dio. Non era certo questo il suo intento quando è andato lì quel giorno. Non era certo questa la sua ricerca. Se lo avessimo intervistato, difficilmente ci avrebbe detto che nella sua vita stava ricercando Dio. Eppure, quel povero Cristo lo ha messo in croce. Ma vedete, è come se fossero invertite le parti, perché da quel momento c'era per lui un nuovo motivo per vivere. Aveva messo in croce Gesù, ma forse era stato messo un po' in croce lui dinanzi a quella morte. Era andato là con le sue convinzioni, dentro una vita spesa nel suo lavoro, in cui aveva fatto, se volete, una discreta carriera. Se ne va invece sconvolto, perché poi il terremoto che avveniva fuori di lui, così come ci è descritto da Matteo, a dire il vero, sarà stato ben più forte nel suo cuore e nella sua vita. Quel giorno avviene un terremoto nella vita di quell'uomo. Si dice, furono presi da grande timore. Vale per lui, vale per i soldati che c'erano lì, vale un po' per tutti coloro che si sono lasciati attrarre dalla croce di Gesù. E allora mi chiedo quanto questa morte è terremoto nella mia vita, perché la celebro, ne faccio continua memoria, giorno per giorno, celebrando l'Eucarestia. Ogni giorno faccio il segno della croce. Ma se avesse un effetto dirompente, troverei parole e gesti per dire a tutti che la vita del Figlio di Dio è una vita che ama fino a dare la vita. Gesù aveva detto, per questo sono venuto al mondo. Ma noi potremmo dire, per questo siamo venuti al mondo, da figli di Dio quali siamo. Ma forse, mi viene da dire, lo penso su di me, ma forse questa morte non mi ha ancora spezzato dentro, non mi ha ancora sconvolto così come ha sconvolto quel centurione. E infine, le donne, la presenza femminile nella vita di Gesù e lì sotto la croce in particolare. Se gli altri che abbiamo incontrato hanno trovato inaspettatamente un motivo per vivere, sia Simone di Cirene che il centurione, le donne che avevano seguito Gesù fin dalle origini sembrano non avere più motivi per vivere. È finito tutto. Chissà che cosa sarà passato nel loro cuore dinanzi all'assurdità di una morte come quella. Del resto, vedete, cosa possa passare nel cuore di chi si trova nella vita dinanzi a morte improvvise, di cui hai proprio l'impressione di un furto, l'impossibilità di fare qualcosa. Ecco, queste donne non mollano però. Si dice che vanno fino al sepolcro, non se ne vanno via deluse, ma probabilmente quando se ne vanno sono molto pensierose. Forse avranno detto nel loro cuore: questo uomo ci ha cambiato la vita, ha guarito le nostre ferite, ci ha insegnato un nuovo modo di vivere. Era l'esperienza di Gesù che avevano fatto. Da donne certamente il registro affettivo lo avevano ben più acceso rispetto a quello dei discepoli, che erano fuggiti, impauriti. Insomma, vedete, è come se il loro andare fino alla tomba fosse il sigillo del desiderio di non dimenticare. Torneremo qui, verremo tutti i giorni a portare i fiori, perché per noi sei stato il regalo più grande della vita. Se non ti avessimo incontrato, saremmo delle altre persone, saremmo decisamente più povere. Chissà se anche noi possiamo dire così. Chissà se anche noi potremo dire così al termine della nostra vita. Ecco, allora, se Simone ha raccolto lo stupore, i soldati hanno raccolto il timore, le donne raccolgono l'amore. E allora non riesco ancora a vederci bene, a vedere quale effetto l'amore di Gesù porterà nella loro vita e nella mia vita. Però queste donne ne riconoscono la traccia lasciata nel loro percorso, e di loro sentiremo ancora parlare il mattino di Pasqua e poi continuamente nella storia della Chiesa. Ecco, allora oggi mi accorgo che non è possibile passare distratti dinanzi alla croce. Di anno in anno ci sarà dato di fare il punto della situazione per vedere quanto quella croce mi sta cambiando la vita. E allora penso all'itinerario della Quaresima, che è sempre un itinerario di conversione, di cambiamento della vita. Chissà se quest'anno ci ha aiutato a cambiare qualcosa un pochino della nostra vita. Trovate allora quel quadro, quella foto di Gesù che porta la croce, raffigurato da quel ragazzo disabile e da quel papà di questo uomo. È una foto ispirata a un dipinto di Tiziano Vecellio realizzato nel 1560. Vi consegno un solo interrogativo oggi. È vero che qualche interrogativo era già dentro lo sguardo che abbiamo avuto su Simone di Cirene, sul centurione e sulle donne. Ma l'interrogativo che ci consegniamo da portare al Venerdì Santo è: quanto la croce mi sta cambiando la vita? Appunto, è l'unico interrogativo che oggi ci consegniamo ormai alle porte della Passione. E per provare a prenderlo in considerazione ci lasciamo accompagnare dallo stupore di Simone, dal timore dei soldati, dall'amore delle donne. In che modo allora la croce di Gesù, che è dono totale di sé, che è la capacità di soffrire per amore, che è morire ricolmi di speranza, ecco in che modo sta cambiando il mio modo di guardare alla vita e alla realtà. E allora dentro questo sguardo che cosa significa ora, in questo momento della mia vita, e ognuno vive un momento differente della propria vita, che cosa significa portare la croce, forse ritrovarmi a portare la croce di qualcuno, di un figlio, di una figlia, di un parente, di un amico, in definitiva nel portare la croce di Gesù? Ecco, lasciamo